When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, ma anche buongiorno, buonasera, buonanotte, ben collegati su Talking Trek. Io come sempre sono Jared, ho cambiato camicia ma sono sempre io, ideatore di questo format. In compagnia con me ci sono anche Sofia, nostra studentessa di cinema. Poi abbiamo anche Oscuro Errante, la nostra esperta di libri, e poi abbiamo il nostro super capo redattore del nostro sito, TalkingTrek.it, Max. Ben collegati, ragazzi.
Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte le nostre spettatrici che si sono collegate questa sera.
Top. Questa sera?
Non lo so, mi viene sempre... Bisogna trovare un saluto neutro che si possa dare, impappina la lingua tutte le volte, quindi non lo so.
Ok. Jolantru.
Jolantru. Olè.
Allora colgo la palla al balzo io, Jolantru a tutti, che così non ci sbagliamo. E io come al solito a inizio vi devo fare i soliti reminder, che però vedo che sono serviti le altre volte, quindi continuiamo così. Allora, mi raccomando, vi ricordo che i nostri video vanno in diretta, ho trovato il sinonimo, sia sulla pagina Facebook Talking Trek che sul canale di YouTube Talking Trek. Dunque, mi raccomando, le cose sono brevi e semplici. Dunque, pagina Facebook, mettete un bel mi piace al video, condividetelo sui vostri profili e commentate, perché più siamo e più ci divertiamo. E soprattutto mettete un bel mi piace alla pagina Talking Trek, perché quello è d'obbligo. Seconda cosa, invece, per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, un bel mi piace al video, un bel commento, anzi anche più di uno, perché vige la stessa regola di Facebook, quindi più siamo, più ci divertiamo. E soprattutto iscrivetevi al canale di YouTube, appunto, Talking Trek. Una volta iscritti, mi raccomando, cliccate anche la campanellina degli avvisi, così siete sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live oppure pubblichiamo un video. Il caldo mi sta distruggendo. Spero di aver detto tutto correttamente, ma...
Io direi che sia andata molto, molto bene. Cominciamo a salutare i nostri spettatori. E cominciamo dai primissimi, da Assunta Viviani. Poi arriviamo ad Az che ci dice buon pomeriggissimo, ecco, questo è quello il nuovo termine. Poi è tornato a trovarci Dario Giardino, che era un po' che non ti vedevamo, Dario, ciao Dario. Poi c'è l'immancabile William Paghini, poi Alessio Martin che dice Jolantru, quindi un saluto a Romulano, anche da Romulus, grazie Alessio. Poi ci abbiamo Stefano Reali che ci saluta dal Mugello, ciao Stefano Reali. Poi abbiamo Davide Caldarelli, ciao Davide. Poi abbiamo Obi-Wan Kenobi che ci dice Hello there. Ah no, è in Hawaii.
Da dove è uscito Obi-Wan Kenobi, scusa?
Perché Obi-Wan Kenobi c'ha la battuta che dice sempre Hello there. E quindi, sì. Comunque, in Hawaii G65, ciao. Poi abbiamo Daniele Micheli, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te. Poi abbiamo Claudio Fly, che ci dice buon pomeriggio a tutti e quattro, ciao Claudio. Poi abbiamo un Klingon, Von Krug Christopher, che ci dice Nukne. E credo sia un ciao in Klingon.
Ah, ci si danno il 5 così, di solito.
Poi abbiamo Tino Barletta, che ci dice salve, salve a te Tino Barletta. Poi c'è Assunta Viviani che fa un commento sulla scenografia. Max, l'idea ci sarà uno scontro molto acceso.
Ma sì, probabilmente sì, sono qui su Vulcano, ai margini della capitale Shikar, nell'arena del Kunut Khalifi, sperando che nessuno mi dichiari Khalifi e quindi debba combattere, perché in quel caso non mi sentirei molto a mio agio. Comunque sì, è una gita turistica del periodo, no? Siamo in vacanza, andiamo a dare un'occhiata ai pianeti vicini.
Un pianeta così caldo, io...
D'altronde.
Poi abbiamo Marco Di Marco, ciao Marco. Poi abbiamo... ecco, mi ha fatto il refresh, maledetto, eccolo qua. Max si frizza e entra nel computer tempo warp.
Vabbè, io entro, va bene.
Abbiamo anche Daria Quercia, ciao Daria, ciao carissima, che ci dice ciao a tutti. Poi abbiamo... che poi c'è Dario Vigerbino che ci dice sento che il trailer di Lower Decks a Max è piaciuto. Poi abbiamo anche il capitano Pike che c'è.
Ah, eccolo qua. Sì.
Ragazzi, dalla USS Enterprise. Però capitano Pike, lascia dire che tu non lo curi mai. Ogni venerdì Trek
vabbè, ma il venerdì pomeriggio, anzi sera pomeriggio è un momento di relax per tutti, giustamente, anche sull'Enterprise devono avere i loro momenti off, scusa. Non pretenderei mica che siano tutto il giorno a lavorare. Dice,
alle 6 io me ne vado in stanza e mi vado sul King Trek.
Io lo immaginavo sul ponte di comando con lo schermo principale, con tutta la plancia che ci guarda direttamente.
È sicuro che spocca a prova?
potrebbe.
Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci dice buon pomeriggio ragazzi, siete i quattro re del Cosmo Trek, la magnificenza del re, direi. Grazie. Poi abbiamo William Paghini che invece a lui non convince il trailer di Lower Decks, ragazzi, fra pochissimo ne parliamo.
Okay.
Poi mi sono un attimino perso, ecco Roberto Politi che dice ciao a tutti, buon pomeriggio. E poi direi che siamo, diciamo, abbiamo letto tutte le cose. Capitano Pike, puoi confermare se ci ascolti da lassù.
E se lavori soprattutto. In questo vogliamo sì, sapere.
Sarai una noiosissima missione di routine, così dovrà mappare una nebulosa e quindi si annoierà.
L'ultimo, Mariano Stavolo. Ciao Mariano, anche a te. Dunque, ora direi che è arrivato il momento, come ogni diretta, di mostrare, no, i gadget e le foto della nostra ultima diretta.
Sì.
Ovviamente ecco che... oggi parleremo di Star Trek Lower Decks e qualche altra notizia.
Quindi vai. Dopo ci spogliamo tutti, perfetto. Allora, partiamo subito con le immagini che ci avete mandato inerenti alla precedente puntata e i vostri gadget. Abbiamo qui Federico Galdi che ci propone lo screen cap del momento gadget della precedente puntata, proprio nel momento in cui noi mostravamo i nostri gadget, e lo ringraziamo. Marco Mengoli fa la stessa cosa, ma si mostra anche lui all'interno della foto con una mascherina a tema Star Trek, molto carina. Tino Barletta ci propone invece un reperto archeologico. Si tratta del video CD del film Star Trek 6 rotta verso l'ignoto. Il video CD è un formato video lanciato dalla Philips all'inizio degli anni 90, all'incirca, che poi non è stato proprio baciato dalla fortuna e quindi è andato pian piano scomparendo, sostituito dal DVD e ovviamente poi dal Blu-ray. In questa seconda immagine che portiamo in primo piano si legge ironicamente: Philips, l'inventore del CD audio, ti introduce nella nuova era del compact disc, il video CD. Ora potrai goderti i tuoi film preferiti con la stessa definizione di una videocassetta. Però nessuna preoccupazione sull'usura e sulla perdita di qualità delle immagini. È il video CD proprio che si è perso, per cui da lì in avanti non ce ne sono stati poi tanti.
Ma quindi... per i suoi tempi comunque era tanto, no? Ora fa ridere.
Lo so, hai ragione, adesso un Blu-ray, lo streaming, adesso siamo andati oltre. Però ecco Assunta Viviani che ci propone i primi piani e il complessivo del nostro momento track con una bellissima mia espressione, devo dire, e espressioni molto più serie compite da parte di tutti gli altri. E poi abbiamo... sempre Assunta che ci propone direttamente dalla Star Trek Destination Star Trek di Birmingham dell'anno scorso alcuni momenti cosplay, quindi lei con la sua stupenda tutina rossa in compagnia di uno Spock, di un Q, di madre, mi viene sempre madre Gothel tutte le volte che lo dico, Lorel, e poi due Ferenghi, ovviamente al centro una foto importantissima con George Takei, cioè l'interprete dello Sulu originale. E poi William Paghini.
Si dice, sì. Non si dice Lorella, si dice Lorella Cuccarini.
Va bene. E William Paghini ci propone un Worf, il disegno di un Worf accigliato, che normalmente è così, quindi va benissimo. E poi due momenti sulla plancia della USS Talking Trek con il personale schierato. Mi fa pensare quel ufficiale con le orecchie a punta verdi che si trova lì nell'angolino. Sarei curioso di sapere chi è, se non tra noi in generale, chi è che si nasconde con le orecchie a punta nella nostra redazione. Mauro Vallanti ci propone il nostro momento gadget e i suoi gadget, quindi un action figure di Jean-Luc Picard tratto da Star Trek Generazioni e poi i cofanetti di Star Trek, se, le varie tre stagioni in DVD, serie classica e la videocassetta di Star Trek che si potevano acquistare tanti e tanti anni fa. Daniele Micheli ci propone un gioco per computer, lo scontrino riporta la data 2003 e la Klingon Academy che all'epoca constava di ben 6 diversi CD. Un gioco in cui si vestivano i panni di cadetti dell'Accademia Klingon che si trovavano sia ad allenarsi che ad affrontare le loro prime missioni. Ed ecco a chiudere la carrellata il momento Titanic di Oscuro Errante della scorsa puntata, immortalato con precisione da Assunta, dalla nostra Assunta Viviani, che sta diventando la fotografa della puntata, delle nostre puntate.
Io avrei detto alto là il sudore.
E questo è tutto ciò che il nostro panorama gadget ci offre quest'oggi. Ma dopo i gadget...
Salvo un attimo Davide Fuscillo che si è collegato con noi, ciao. Ottimo, Davide,
sì.
Poi saluto anche Santino Romano, ciao Santino. Vai Max.
Abbiamo riesumato il momento sondaggio su Telegram, per cui dal momento in cui è uscito il trailer di Lower Decks abbiamo buttato un sondaggio veloce sul nostro canale Telegram a cui non potete più rispondere perché l'abbiamo chiuso alle 4 di oggi, alle 4 del pomeriggio di oggi, in cui chiedevamo se vi era piaciuto o meno il trailer. Le risposte eccole qua. Hai visto il trailer di Star Trek Lower Decks, la nuova serie animata dell'universo di Star Trek? Cosa ne pensi? Le opzioni erano 4. Si partiva dalla peggiore, beh, non è Star Trek. Il 7% dei votanti ha detto proprio bleh, non è Star Trek. Il 30% ha detto non mi dice un granché. Il 48%, che è poi il voto che ha ottenuto il maggior gradimento, ha detto bello. E il 15% mi è strapiaciuto. Se si sommano le due opzioni positive otteniamo un 63% contro un 37% di voti negativi. Per cui si può dire che la sufficienza è stata raggiunta. Dato che però è un goccino preoccupante, è che di ben 190 persone che hanno visto questo sondaggio, solo 67 hanno espresso il voto, il che potrebbe significare che in realtà non hanno visto il trailer di Star Trek Lower Decks, oppure trovano ancora difficile esprimersi e dare un giudizio. In effetti si parla di un trailer, non si parla di un episodio che dà un po' più di consistenza, e quindi le impressioni possono essere ancora così da definirsi. Ragazzi, voi dove vi siete collocati?
Comincio io?
Vai.
Io ho detto: vai. Non mi dice un granché.
Accidenti.
Sofia?
Anch'io stavo per non votare, perché ti dirò, forse Max, cioè, io avrei aggiunto un'opzione, diciamo, un po' intermedia tra il bello e non mi dice un granché, che poteva essere un carino, che alla fine è quello che pensavo, che ho pensato io quando ho visto. Non mi voglio dilungare sulla cosa, però diciamo che nel dubbio ho messo non mi convince un granché, perché bello mi sembrava troppo, ecco, mettiamola così. Prego, continuiamo.
Oscuro?
Io rientro nel 37% dei voti negativi, e come Jared e Sofia ho messo non mi dice un granché, per lo stesso motivo di Sofia, in sostanza.
Max?
A me è strapiaciuto, io faccio parte del 15% che ha messo il voto più alto.
Il 15% sei solo tu, Max, con account fake che ti sei messo lì. No, ti
scherzo, vabbè, si può comunque dire che un po' il pubblico si è diviso, anche fra i commenti, le gioco e così. Comunque direi di parlare un po' di questo trailer. Andiamo a parlarne approfonditamente. Che ne dici, Max?
Sì, sicuramente. Innanzitutto dobbiamo dire che il trailer, questo l'abbiamo anticipato, non è un episodio completo, probabilmente ci mostra gli avvenimenti di uno o due episodi e quasi certamente i momenti migliori. Ecco, in sottofondo vediamo passare il trailer, così lo ricordiamo. Il bello però di questo trailer è che ci dà un sacco di indizi, un sacco di riferimenti a quello che sarà la storia, ma anche a Star Trek in generale. Cioè, chi ha confezionato queste immagini e probabilmente anche tutto l'aspetto grafico generale di Star Trek Lower Decks mostra una conoscenza e un amore immenso, secondo me, proprio per la saga di Star Trek e in particolare per Star Trek The Next Generation. Perché è strapieno di riferimenti, easter eggs, riproposizioni di elementi che abbiamo già visto in passato, e sono tutti coerenti, con l'aggiunta di un po' di ironia, che effettivamente Star Trek ha sempre avuto sotto traccia un po' di ironia. Qui viene amplificata perché la serie Lower Decks è ovviamente una serie comica. Però gli elementi che caratterizzano Star Trek, secondo me, ci sono tutti. E la capacità di sapersi prendere poco sul serio su un prodotto come questo, non su un prodotto in live action che ci farebbe sicuramente storcere il naso, secondo me è molto molto lodevole. So che tutti non la pensano come me, e so che altri vorrebbero qualcosa di più probabilmente concreto, o poco sicuramente più aderente al canone Trek, però a me è assolutamente piaciuto molto. Ecco, vedete qua nelle immagini ci sono momenti molto comici come questo, ad esempio, in cui si divertono ad accendere e spegnere gli scudi blu. Ma qui invece vediamo altri momenti, a parte questo, momenti che sono tipicamente Trek, momenti... Ops, questo no, forse. Vabbè, però un Alice Eve in Star Trek Into Darkness quasi nuda l'abbiamo vista, quindi bene o male ci sta. Kirk, assolutamente, senza maglietta, lo vediamo molto molto spesso. Fra l'altro c'è una citazione proprio di un momento Kirk all'interno di questo trailer. Adesso che ho parlato tanto, e prima di entrare in tutti gli easter eggs che ci sono all'interno del trailer, vorrei sentire sia il pubblico che voi dire il motivo per cui siete diventati così scettici nel confronti di questo trailer.
Posso cominciare io, visto che comunque, certo, è stato il primo a lanciare il sasso, diciamo, anche negativo?
Vai.
Allora, io dico una cosa. Io sapevo, perché comunque ho anche scritto io stesso alcuni articoli sullo Worldex, quindi io sapevo la natura di questa serie, che era animata, che era riempita di momenti umoristici e quant'altro, e che l'autore era lo stesso di Rick e Morty, quindi mi aspettavo in un certo senso quel tipo di comicità. Il problema però che si pone è che appena ho visto questo trailer, a me non è venuto in mente né Rick e Morty né Star Trek, ma è venuto in mente The Orville. Cioè, quella comicità proprio alla The Orville. E quindi a me, che personalmente non piace, non mi ha particolarmente convinto. Sono consapevole che ci sono un sacco di easter egg, veramente un'infinità, tantissimi. E ci sono anche un sacco di sfumature perché Morti, l'ultima scena in cui si vede il protagonista nudo, bastava spuntasse Rick o Morti lì e se potevano fare una puntata crossover, quindi sicuramente questo c'è, però non mi ha dato quella sensazione di, non mi ha convinto, via, sarò sincero, sia con Discovery sia con Picard i primi trailer mi sono sempre piaciuti tantissimo. Poi magari ci sono degli aspetti che durante Discovery, che durante Picard, poi non mi sono piaciuti. Però devo dire la verità, i trailer mi avevano sempre, sempre molto convinto. Però qui a me mi dà tanto di operazione. Proviamo a recuperare quel pubblico che guarda The Orville e che non segue il nuovo corso di Star Trek. Magari mettendo una serie in questa salsa, posso provare a convincerlo e trasportarlo in questo nuovo corso di produzione di Star Trek. Io poi sono sicuro che poi magari andando avanti The Orville è una cosa e Lower Decks è completamente un'altra, però se ci basiamo sul trailer, a me la prima cosa che è venuta in mente è proprio la serie di Seth MacFarlane in una chiave animata, almeno per me. Sofia?
Ma senti, allora, io sono un pochino più positiva, mettiamola così, perché, allora, parliamoci chiaro, io, come ho già spiegato prima, io il sondaggio ho messo che non mi ha convinto per il semplice fatto che non ci fosse, diciamo, un'opzione intermedia tra quello e il bello, diciamo, un po' più esaltato. Secondo me il discorso è questo, che, allora, a me sinceramente, graficamente, piace, e questo l'avevo già detto prima, cioè mi aveva già cominciato a convincere, diciamo, cioè lo stile di disegno, i colori, anche tutta la parte della nave, mi aveva già convinto ai tempi, quando vennero fuori le prime immagini. Il fatto è che questo trailer, secondo me, mostra in modo molto onesto quello che io mi aspettavo di vedere. Perché effettivamente se si vanno a leggere le dichiarazioni che erano state rilasciate su che tipo di serie sarebbe stata, che tipo di humor avrebbe avuto e tutte queste cose qua, secondo me comunque questo trailer le rispecchia tutte, cioè mette proprio a nudo quella che sarà poi la serie. Quindi ti dico, a me comunque incuriosisce, personalmente mi incuriosisce. Gli easter egg purtroppo molti non li colgo perché appunto non avendo ancora finito TNG, un giorno lo farò, quindi magari quelli non li colgo molto, però io ti dirò, vi dirò, sono genuinamente curiosa riguardo cosa combineranno, ecco, mettiamola così.
Oscuro?
Ma allora, curiosa sono curiosa anch'io. E sono pronta a ricredermi sugli eventuali pensieri negativi che mi hanno colto mentre vedevo il trailer. Non sono d'accordo con Jared sul fatto che assomigli a The Orville, perché io The Orville l'ho vista, come ben sapete non mi è dispiaciuta come serie TV, e nel trailer di Lower Decks non ho visto riferimenti alla comicità di The Orville, così però come non ho visto molti degli easter eggs che invece sono presenti, ne ho visti, sono riuscito a coglierne soltanto alcuni. Io quello che posso dire basandomi sul trailer è: vediamo che cosa tirano fuori, magari ci stiamo, magari Max ha ragione e sarà una cosa spettacolare.
Max, a questo punto tocca a te.
Beh, allora, innanzitutto io ho visto tutte e due le stagioni disponibili di The Orville e trovo che la comicità di The Orville non faccia ridere, onestamente trovo questo. Mentre solo guardando il trailer ho trovato già diversi momenti divertenti. Ora non vogliamo magari arrivare al discorso sul nudo, ma passiamo alla prima scena, quella in cui si vede il cadetto chiuso nello sgabuzzino, che fa le prove per registrare il diario del capitano e viene sgamato. Ecco, quella l'ho trovata una situazione comica molto divertente, specialmente se consideriamo che quel cadetto è poi quello che ha la massima aspirazione a diventare capitano, quindi ci prova in tutti i modi, è lo stesso che poi chiede a Rutherford, al guardiamarina Rutherford, se la pettinatura in un modo o nell'altro è più adatta per essere promosso, qual è quella che ti dà la possibilità di essere promosso di più, è quello che vuole fare carriera e quindi è tipizzato in questa maniera. E queste trovo che siano situazioni comiche che in realtà in The Orville non ci siano, o meglio, siano utilizzate completamente in maniera diversa. Poi il fatto che siano inserite delle situazioni comiche all'interno di una realtà Trek che viene completamente rispettata, sia nell'estetica che nei contenuti, vediamo gli alieni, vediamo una missione di secondo contatto, una visita probabilmente a una colonia Klingon, questo mi fa molto ben sperare nei confronti di Star Trek Lower Decks. Al contrario, la mia opinione su The Orville, cosa che non nascondo, è che fallisca su tutti i due scopi che si pone, ovvero quella di essere Star Trek, non può esserlo per marchio e non lo può essere perché lo scimmiotta in molte scene, e non è una serie comica perché non fa ridere, almeno a me, e quindi fallisce in questo modo. Per il resto, se avessimo preso le parti serie di The Orville e le avessimo messe nelle prime due stagioni di Star Trek The Next Generation con l'ambientazione Trek, avrebbero funzionato. Però ai miei occhi rimane il fatto che The Orville mi sembra il vorrei ma non posso di Seth MacFarlane, non posso fare Star Trek, me lo faccio da solo. Al contrario, con Lower Decks Mike McMahon ha avuto l'occasione di fare quello che voleva. Lui avrebbe fatto la 8ª stagione di The Next Generation, a modo suo l'ha fatta, gli hanno dato la possibilità di farla praticamente, perché questa, specialmente nei contenuti e nei riferimenti, è più che altro un seguito di The Next Generation che qualsiasi altra cosa. Non a caso è ambientata un anno dopo la Nemesi, ma l'estetica non fa altro che riportarci a The Next Generation.
Io rispondo a un commento da Ricervino, dice: scusa Giada, per competenza non puoi non mettere anche il poster. Lo metterò, prometto che lo metterò. Devo capire dove, perché come vedi gli slot si sono un po' tutto occupati. Magari lo metto in un luogo in cui non si vede.
Ah, oddio mio.
No, dai, comunque... Come oscuro?
Ci spazio sopra quello di Picard, se vuoi.
Non lo dovevi dire.
Brava, bravo oscuro, bravo.
Comunque, scherzi a parte. Allora, io, per esempio, io amo molto la comicità di Rick e Morty ed amo anche molto Rick e Morty stesso. Tra l'altro, in un episodio c'è anche un po' una semicitazione ai cristalli che tocca il capitano Pike. Mi sembra proprio l'ultima stagione di Rick e Morty. Rick e Morty è bella perché è proprio una serie molto citazionista e nelle sue citazioni è molto geniale. Quando ho visto questo trailer non mi ha dato quella sensazione, mi ha dato, citando un nostro ex collega che ormai non è più qui fra noi, non che è ma che diciamo siamo un po' ritirato dalle scene, il nostro ex caro Miles, ha un po' quella comicità, passatemi il termine, cretina. E a me è quello che mi ha dato un po' quella sensazione, un po' come dire, non sono convinto. Poi sono sicuro che magari guardando la serie per intero ci saranno dei momenti anche seri e dei momenti anche che renderanno la trama molto interessante. Però se devo valutare il singolo trailer, per me è un no. E a questo proposito, a questo punto, vi chiedo sia un voto al trailer, sia voi quattro, cioè sia voi quattro, sia me e voi tre, e sia anche a tutto il nostro pubblico. E se c'è un aspetto che vorreste migliorare da questo trailer o che addirittura no, che non vi è, diciamo, piaciuto in questo trailer. Ecco, mettiamola così. Sofia, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire un attimino, diciamo, a discolpa di diciamo, della comicità presentata nel trailer di Lower Decks, che comunque in realtà anche Rick e Morty nei primi episodi è molto, passatemi il termine, cacciarone, perché comunque sì. Se si guarda nei primi episodi di Rick e Morty, almeno ad una prima visione, a me non avevano convinto per nulla, perché era tutta una cosa molto, cioè comunque alla fine bisogna pensare che Rick e Morty ha un doppiaggio, soprattutto in lingua originale, molto improvvisato. È lo stesso attore che impersona entrambi i due personaggi, quindi diciamo che è molto improvvisato, però poi con il passare del tempo appunto si imposta più su un tipo di comicità un po' no senso, un po' più così. E quindi ti dico, magari ci sta che anche questo Lower Decks partirà un po' così, un po' diciamo appunto con un modo di fare un po' più cacciarone, e poi magari si riprenda, quindi nel senso mai dire mai, alla fine io un minimo di speranza ce l'ho per questa serie.
Io questo non te lo so dire, perché in fin dei conti non abbiamo visto un trailer.
Esatto sì, certo. Ma queste sono tutte speculazioni,
quindi magari poi vediamo un episodio e ci sta, convince, cioè più...
Certo.
Comunque diamo il voto a questo punto, e io a questo trailer come voto gli do un 5, sarò sincero. Le mie aspettative prima della serie erano di un 7,5. Dopo questo trailer, ecco, infatti, dopo questo trailer penso che le mie aspettative sulla serie siano giusto da 6. Però spero di sbagliarmi, cioè io spero di dire avevo torto.
Guarda, a tal proposito Dario Gerbino ti fa una domanda: che tipo di comicità ti aspettavi?
Più alla Futurama, onestamente, più alla Futurama e meno così spinta.
Quindi cioè, Futurama rasenta il nonsense come comicità, sì, vero? Che applicata a Star Trek mette malissimo pensarla.
Quindi, secondo me in certe scene mi è sembrato troppo che stonasse con la filosofia di Star Trek, ecco, mettiamola così. Mm-hmm. Perché alla fine tutte le citazioni, tutte le cose sottofondo sono belle, ma io ripeto sempre, non fanno quello Star Trek. Cioè per me è quello, il messaggio fa Star Trek una serie, per me. Perché tu mi puoi riempire anche tutti i colori perfetti, tutta la tecnologia come deve essere, precisa, però poi se il contenuto non mi convince, non mi convince. Almeno io la vedo così. Comunque il mio voto è 5-5. Max, a questo punto sentiamo Max.
il mio voto è 8, perché ho trovato molte scene che spiegano, introducono ogni singolo personaggio, le rispettive aspettative e come vengono subito tradite, perché c'è chi vuole fare grandi missioni e lo dice chiaramente, poi si ritrova a fare le pulizie sul Ponte Logrammi, per dire. E, per cui a me è piaciuto moltissimo. 8 il voto, non vado più in alto, perché io avrei aggiunto un dettaglio sulla chiusura del trailer, cosa che magari succederà nel prossimo trailer, non lo so. Avrei fatto apparire per pochissimi secondi un personaggio storico, anche un messaggio sul visore principale della Cerritos, un capitano Picard che appare e dice uno shut up così. Ecco, o un Riker che passa e si siede sulla sedia di qualcun altro, ma proprio far vedere che ops, c'è un personaggio storico, è passato di lì.
Questo avrebbe risollevato le sorti del treno,
vedi?
Questo avrebbe dato almeno quel 6, l'avrebbe fatto arrivare.
Vedi.
Oscuro, tuo voto?
Ma io mi attesto sul 5,5, perché ho comunque speranze di poter apprezzare la serie così come Max ha apprezzato il trailer.
Ottimo.
E di potermi ricredere, così come del resto ho la speranza di potermi ricredere su Discovery. No.
Sofia?
Ma io in questo momento vado su un 6,5. Per il semplice diciamo che allora voglio partire relativamente bassa, perché appunto diciamo che ho la curiosità, ripeto, il trailer è alla fine è un po' quello che mi aspettavo. L'unica cosa che spero è che non diventi troppo ovvia come serie. Cioè, nel senso, come ha detto giustamente anche Max qui sotto di me, praticamente lui giustamente ha fatto notare il fatto che nel trailer, nonostante comunque sia alla fine anche breve, vengono fatti vedere i personaggi, appunto i giovani Lower Deck, che prima sono tutti illusi di riuscire a fare chissà cosa e poi subito gli viene sbattuto in faccia la realtà. Ora, io spero che tutto questo discorso qua di rendersi conto effettivamente qual è il ruolo nella nave sia trattato bene, cioè che non sia una cosa, se è della serie che cioè parte in un modo e finisce nel modo in cui ce lo immaginiamo, e magari finisce anche a tarallucci e vino, perché sì, perché abbiamo imparato qualcosa. Cioè, spero che tutta questa cosa venga un po' più elaborata, quindi non so, io, cioè, diciamo che il mio 6,5 è un voto molto di stallo, cioè aspetto di vedere prima di alzare o abbassare, quindi per adesso sono qui.
Evitiamo i voti, uh-huh. William Paghini gli dà un 6,5.
No, 6 meno.
6 meno.
Scusami, 6 meno, ho letto male io. Ti chiamo Klingon.
Von Krug Christopher, Von Krug Christopher, che poi Krug...
Lui un 7,5. Dario Gerbino un 8, Dario Gerbino più o meno la pensa sulla sua stessa linea d'onda, Daniele Micheli anche lui un 8, Max, Andrea Baudino, io sparo un 6 al 7, dice. E poi ci sono tanti commenti che, vabbè, riassumiamo in uno, che tanti si chiedono, aspetta, leggo anche quello di Caldarelli, voto 8, Alessio Martin 7,5, ma il design della nave per lui è no. Poi c'è Mario Marinucci 7,5 e Alberto Palazzolo 8. Comunque, dicevo, c'era una serie di commenti che dicevano: ma abbiamo bisogno di una serie comica?
Eccolo qua.
Ecco, io dico una cosa, perché a me, come sapete, il trailer non è piaciuto, però io penso che Alex Kurtzman sta comunque facendo quello che voleva fare, ovvero dare un target diverso ad ogni serie di Star Trek. Quindi, se siamo passati dall'action di Discovery a una serie un po' più introspettiva come Picard, e in questo caso andiamo su un prodotto animato un po' più comico. Per me, onestamente, perché William Paghini lo dice tante volte, ma lo penso anch'io, una serie un po' come Star Wars The Clone Wars, ma in chiave Star Trek, che colmasse qualche gap fra due cose, che so, tra la fine della serie classica di film e tra l'inizio di The Next Generation, mi colmavi quel gap, per dire, con una bella serie animata, a me sarebbe piaciuta molto. Diciamo in chiave un po' più seria, insomma, anche per un pubblico di ragazzi, ma comunque fatta in modo serio. Però comunque staremo a vedere. Io comunque voglio sentire anche l'opinione di Max a questa domanda.
Allora, io voglio vederla così. È comica nel momento in cui non c'è, o comunque... l'occhio della telecamera è spostato interamente sui guardia marina, sui Lower Decks. Diciamoci la verità, è vero, è un ambiente marziale, però è anche un ambiente di vita, non c'è solo l'essere in servizio a bordo di una nave della flotta stellare di quel periodo in particolar modo, perché l'Enterprise D ci insegna che c'è molto di più su una nave. Possibile che siano sempre tutti seri e seriosi? Possibile che non si prendano dei momenti un po' più liberi, che si lasciano un po' andare in determinati momenti, anche quando sono in servizio, ma non c'è un ufficiale superiore a rompere le scatole, tutto sommato. Io mi ci ritroverei anche abbastanza, magari con una vena meno comica, se fosse reale, però mi ci ritrovo. Quando è lì a far accendere e spegnere gli schermi blu della navetta, beh, ma forse fossi stato a bordo della navetta, avrei fatto anch'io per vedere come funzionava. Oh, guarda, si accende, si spegne, si accende, si spegne. Cioè, tutto sommato, un po' quell'occhio innocente della giovane burba a bordo, eccolo lì, a bordo della nave, ce lo vedo, ecco, ce lo vedo un pochino. E quindi io sono comunque molto, molto, molto speranzoso che non si tradiscano, che non cadano nella comicità becera fino a se stessa, ma la riescano a inserire in un contesto Trek comunque evoluto.
Ma se è così come dici tu, potrebbe piacere anche a me. Però nel trailer secondo me non era molto proprio così.
Dici, vabbè.
Qualcuno la pensa come me sul discorso di Futurama, per esempio.
Ah, è così.
Mauro Maglanti dice: Futurama, una serie intelligentissima, sì. Aveva aspettative molto alte già, detto, magari fosse stato così. Io avrei voluto un po' una... Anche
John DePond.
Io ho amato immensamente Futurama, comunque la sua comicità è surreale e nelle mie corde, ma capisco che possa non piacere. E sono contro il citazionismo continuo in Star Trek e in altre serie, ma è il mio punto di vista, è il mio nuovo. Di uno che vuole vedere cose nuove. Ma lo sai che John DePond la penso anch'io come te, cioè nel senso, io non ho bisogno che mi faccia citazioni a Star Trek per capire che sto vedendo Star Trek, perché mi basta il messaggio. Cioè, quando vedo una nave, vedo degli ufficiali, vedo le missioni di Star Trek, l'inclusione, vedo tutto il messaggio di Star Trek, mi basta, non ho bisogno di vedere la citazione a quell'episodio di 30 anni fa, a quell'episodio, a quel film, quella cosa.
Beh, non lo so. Io mi permetto di dissentire su questa tua affermazione, perché in una serie che è ambientata così vicino a The Next Generation, i riferimenti devono essere coerenti, devono essere quelli. Non è passato così tanto tempo da dire abbiamo cambiato l'estetica tutto e quindi accettarlo.
No, quello sì.
I riferimenti sono quelli, cioè se mi fai vedere l'arma per eccellenza Klingon è la Batlet, e quella deve essere, non me la puoi fare completamente diversa. Cioè, io mi aspetto di vedere quella, perché neanche l'anno prima Worf nella sua cabina ce l'ha lì appesa, per cui non è che sia potuta diventare tanto tanto diversa, secondo me. Faccio questo come
ci esempio. Ci sono arrivati dei commenti in Klingon.
vediamoli.
Gino Giuseppe, che ci potrebbe anche mandare a quel paese.
Oddio, è impronunciabile. Vabbè, non ci riuscirò mai.
Magari ci portando la sua opinione sulla World X in Klingon, io spero. Vabbè, comunque, nel senso, a me andava bene una via di mezzo, nel senso, non né troppo citazionista né troppo... Per dire, per me Discovery è il connubio perfetto, perché per esempio Picard era tantissimo citazionista, e questa Lower Decks è ancora di più.
Sì, 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 ma poi lo vediamo, ci sono un sacco di riferimenti. E beh, guarda, c'è Marco Di Marco che sostiene la teoria forse più diffusa, ma perché fare una serie comica su Star Trek? Tanto voleva mandare i Simpson o i Griffin nello spazio, Star Trek è una cosa seria, e la comicità, seppur presente in alcuni episodi delle varie serie, è sempre tipo humor britannico, non scade mai nella volgarità americana. Su questo hai ragione, io spero che non sia poi così volgare come si potrebbe pensare da una o due scene inserite nel trailer con il finto nudo censurato, che è di per sé una battuta, se poi consideriamo che ci sono anche gli occhi di alcuni romulani censurati in un'altra scena. Quindi, cioè, chissà qual era il ragionamento. Nel frattempo entriamo nell'ambito Easter Egg. Andiamo direttamente sul nostro sito, dove c'è l'articolo dedicato, e qui possiamo trovare il primo tra questi Easter Egg, ovvero nel momento in cui i cadetti, i guardia marina scorrono sulla planimetria della nave e si chiedono ma noi dove siamo, e poi scoprono di essere collocati nell'ultimo ponte in basso, ovviamente, nei Lower Decks. Vediamo navette, vediamo il nucleo curvatura di questa nave è nel disco, cosa difficilissima da gestire, anche perché non puoi sganciare la parte superiore e fuggire nel caso il nucleo curvatura collassi. Ma vediamo dei veicoli, gli Argo, sono quelli che nel film La Nemesi sono stati utilizzati e tanto criticati dal capitano Picard per andare a cercare Before. E sappiamo che almeno due a bordo ci sono e probabilmente, speriamo, vengano usati. Poi abbiamo il guardia marina Tandy, l'orioniana, quella che incarna, che viene tipizzata come l'occhio innocente, quello che vede la meraviglia in tutto quello che si ritrova davanti ed è entusiasta di essere a bordo della USS Cerritos, che ha il tipico bagaglio della flotta, ovvero questa specie di borsone tubolare rigido che abbiamo visto un po' in tutte le serie in fin dei conti, e che ci siamo sempre chiesti ma come cavolo fanno a tenere non spiegazzata la roba lì dentro, cioè si ammucchia tutto,
voglio dire. Tipo borsa da palestra,
sì, ma rigida. Vabbè, ok. Altra citazione nel bagaglio appunto del guardia marina, quello più iperattivo, quello che vuole diventare eroina, troviamo una Batlet, troviamo una bottiglia di brandy sauriano e troviamo anche una delle armi più infami che Star Trek abbia mai proposto, ovvero questo pugno finto con un unghione davanti pieno di spuntoni, ispirato alla testa di Pinhead di Hellraiser, che poi è un'arma ligoniana nell'episodio Codice d'Onore, uno dei primi e molto molto discussi episodi di The Next Generation. Passiamo poi alla guardia marina Rutherford, ingegnere mezzo cyborg, che utilizza il classico accoppiatore di flusso che abbiamo visto principalmente in Deep Space Nine, ma anche in altri episodi della saga di Star Trek, per riparare qualcosa in sala macchine. L'accoppiatore di flusso è quello stesso strumento che spesso utilizza Scotty nella serie classica, solo che all'epoca era un affare grosso quanto un televisore. Così, con sempre due punte. Infatti già la versione nuova era una citazione. Poi, e qui non abbiamo le immagini, ci sono alieni tipici Star Trek in tutte le salse. Si vedono vulcaniani, boliani, Borg, bejoriani, andoriani, orioniani, kaitiani, klingon, trill, romulani, probabilmente un ibrido umano klingon e perfino una razza di cui tutti ci eravamo scordati, ovvero i napeani. Che avevamo visto nell'episodio Echi Mentali di The Next Generation. Invece abbiamo un napeano, eccolo qui, anche sul ponte della Cerritos. Poi cipo isolineari a Iosa, questi sono tratti dal film La Nemesi e sono quelli con gli angolini tagliati invece che quelli dritti squadrati. E poi una cosa che potrebbe essere solo una pia illusione, ma ci sarà una nave orioniana nei paraggi? L'interno delle navi orioniane e dell'architettura orioniana ha queste, andoriana, scusatemi, ha queste particolari forme e si ritrovano in alcune sequenze, per cui potrebbe essere anche qui qualcosa di captato da Mike McMahon e riproposto con molta dovizia e attenzione particolari. Andiamo sul bar di prora della Cerritos e qui troviamo la tipica uniforme dei baristi dell'Enterprise, nonché lo stesso bicchiere esagonale riproposto anche in versione cartone animato. E poi abbiamo la tuta tattica che indossano Worf, Picard, la Beverly Crusher nel episodio Il peso del comando, quello in due parti, le quattro luci, insomma, ci sono quattro luci, in questo caso indossata da Tandy con un bel fucilone phaser sulle spalle. E poi vabbè, abbiamo una citazione importantissima, cioè la data stellare in cui è ambientato almeno un episodio di Star Trek Lower Decks, la vediamo qui, è 57436.2. siccome il 7 indica la posizione delle decine di migliaia, indica l'anno, in La Nemesi era 56 e qua abbiamo anche 844.9 ed era 2379, il 2380 è 57436 eccetera. Poi gli L-Cars, che sono assolutamente coerenti, e qui abbiamo la lista dei compiti che si devono trovare a fare loro, tutti questi giovani ragazzi. Nuovo poster, lo potete vedere qui, in questo caso vengono messi in evidenza anche i quattro membri principali del ponte di comando. Ponte di comando che vi faccio vedere poi tra poco, dopo che ne parliamo un goccino, è molto simile al ponte di comando dell'Enterprise di, adesso ve lo recupero, eccolo qua, lo potete vedere adesso, propone due postazioni frontali, timone e operazioni, tre poltrone invece che in una forma a anfiteatro in linea, con console posteriore, quindi direi che il ponte ricalca in modo assoluto il ponte dell'Enterprise. Un dettaglio, prima era passato un commento in cui si diceva che la forma della nave non piaceva, e la forma della nave è stata oggetto di discussione, questi sono dettagli emersi proprio in questi giorni, è stata realizzata in modo che nelle visioni dall'alto sembri l'Enterprise D, sempre due gondole, parte centrale e disco. È ovvio che poi non è così, perché non poteva essere così per scelta, però è una citazione anche questa forma, in modo che almeno in una inquadratura ricordi in tutto e per tutto l'Enterprise.
E Mauro Mallanti ci dice: comunque volevo dire, Max, che visto lo sfondo imparerai che forse possedere non è così importante come desiderare.
va bene. Citazione vulcaniana del stesso finale dello stesso episodio, sì, esattamente, dell'episodio a Mock Time in originale, il duello. effettivamente, però adesso guarda, mi sono spostato, non sono più lì nell'arena del Kunut Khalifi, sempre difficile da dire, sono andato sempre nella città capitale di Vulcano, Shikar, e sono davanti al palazzo dell'Alto Consiglio, ecco, vedete che è facilissimo da raggiungere perché ci puoi andare solo arrivando in navetta, quindi è molto molto
vabbè, comodo. Se tu fai un salto indietro ci arrivi.
No, ma sono sul balcone del palazzo di fronte qui, eh.
Poi io sapevo, Sofia, che ci potrebbe essere un collegamento fra Star Trek Lower Decks e Star Trek rotta verso la Terra.
Sì, esatto. Allora, è saltato fuori, più che un collegamento, diciamo che, allora, come tutti sappiamo, ogni serie di Star Trek ha una sua nomenclatura data dalle tre mitiche lettere. Nel caso di Star Trek, la serie classica o di Original Series, era TOS, nel caso di The Next Generation, TNG, VOI, DS9 e così via. Allora, diciamo che un po' tutti si sono interrogati su quale sarà la nomenclatura designata per Lower Decks. Cosa è successo? Che il creatore di Lower Decks, Mike McMahon, madonna difficilissimo da dire, insieme a uno dei manager di CBS All Access, che mi rifiuto di pronunciare perché anche lui c'ha un nome allucinante, si sono, diciamo, scambiati un paio di tweet ed è saltato fuori che la nomenclatura per Lower Decks sarà LDS. Questo è un easter egg, diciamo, un po' nella nomenclatura, diciamo, molto carino, secondo me, perché per chi ha visto ed amato come me i film della serie classica, sa che nel quarto film c'è un momento in cui, diciamo, Kirk deve giustificare lo strano comportamento, lo strano modo di fare e lo strano abbigliamento di Spock davanti alla dottoressa Gillian. E allora, non sapendo esattamente bene che cosa inventarsi, trovandosi tra l'altro nel XX secolo, dice: sa, d'altronde il mio amico qui è rimasto sotto con negli anni 60 con l'LDS invece di dire con l'LSD. E quindi diciamo che questo è stato un po' visto come, infatti, lo stesso diciamo dirigente di CBS ha detto che appunto questa nomenclatura è stata data, diciamo, anche un po' per appunto fare un po', come si può dire, un tributo alla serie classica. La trovo personalmente una cosa molto carina, sinceramente. E quindi questo, adesso sappiamo anche questo, quindi come vedete le notizie sui Lower Decks fioccano come se non ci fosse un domani.
Io penso che Mike McMahon, lui insomma, sia un enorme fan, cioè secondo me ci gode come un tribolo a mettere dentro tutte queste cose, cioè, e lo capisco, certo. Perché lo farei anch'io, non è che...
vabbè, dai, comunque questo riferimento si aggiunge alla serie di citazioni del string di Star Trek Lower Decks. Io direi che dopo 50 minuti a parlare di Lower Decks si è arrivato il momento di passare ad un altro argomento. Sono state finalmente svelate le date in cui gireranno la quarta stagione di Star Trek Discovery. Prima di lasciare introdurre l'argomento a Sofia, tutto questo va a smentire le voci che dicevano che Star Trek Discovery sarebbe finita con la terza stagione perché Michael sarebbe potuto diventare capitano. E invece ci sarà anche una quarta stagione e hanno già deciso, insomma, quando iniziare queste riprese. Vai, Sofia.
Ma guarda, in realtà c'è poco da dire, c'è solamente da dire appunto quando si comincerà effettivamente. Diciamo che la notizia o comunque le date sono saltate fuori, sono state riportate dallo IATSE, che sarebbe l'International Alliance of Theatrical Stage Employees, che sarebbe un sindacato che rappresenta praticamente tutti coloro che lavorano nel mondo dell'intrattenimento, e è stato rivelato che nella quarta stagione di Star Trek Discovery le riprese inizieranno il 19 ottobre del 2020 e finiranno il 15 maggio del 2021. Quindi questo, molto semplicemente, si pensa che, viste diciamo, le date e anche il periodo diciamo, generale in cui gireranno, si pensa che poi andrà effettivamente in onda, come questa quarta stagione, verso fine 2021 oppure addirittura inizio 2022. Io spero che arrivi nel 2021 perché io ho bisogno di Discovery, infatti sono già in super hype, sinceramente sto aspettando con ansia la terza stagione e sinceramente sono molto contenta, se posso dirlo, del fatto che sia stata già annunciata un inizio delle riprese della quarta stagione, perché come avevo detto anche alla diretta precedente, avevo molta paura che la terza stagione poi fosse quella che ci avrebbe dato, diciamo, come si suol dire qua a Firenze, il bona, e quindi avremmo dovuto salutare sia Michael che tutta la compagnia, Sarek compreso, già che piangeva il cuore. Quindi diciamo che appunto questa cosa qua di avere delle date nuove mi rilassa molto, mi fa sentire molto meglio.
A volte io e Sofia ci dimentichiamo che noi parlando toscano certi termini.
Sì,
ricordo una volta in cui dissi un tonfo, ma che c'è? Comunque, sappiamo allora quindi che probabilmente dopo lo World X uscirà Discovery terza stagione.
Esattamente.
Visto che prima vi abbiamo chiesto quante erano alte le vostre aspettative per Discovery, non abbiamo visto un nuovo trailer, ma penso che lo vedremo forse la prossima settimana al Comic Con di San Diego, Comic Con a Tom, spero proprio di sì. E quindi vi chiedo, ragazzi, così al volo, sia a voi e a chi ci sta seguendo per i commenti, quante sono alte le vostre aspettative per questa prossima stagione di Star Trek Discovery. Cominciamo da Oscuro Errante.
Tu sai quanto sia alto il mio amore per Discovery, quindi al momento non ho aspettative, ma non perché io consideri Discovery un prodotto meno Trek di altri, semplicemente perché io le prime due stagioni non le ho apprezzate particolarmente e quindi non ho aspettative. Detto ciò, come dico sempre, aspetterò la terza stagione con gioia. La vedrò molto volentieri, sarò pronta anche a cambiare le mie opinioni sulla serie TV, perché è giusto che sia così, e spero che riescano a tirare fuori qualcosa di sorprendente, tenendo conto che comunque è ambientata nel futuro e che quindi hanno molta più libertà rispetto a quanto non ne avessero nelle precedenti due stagioni. Quindi, se proprio vogliamo parlare di aspettative, che spazino e lo rendano più Star Trek di quanto non sia già.
Bella osservazione di Oscuro. Sofia?
Le mie aspettative sono altissime, cioè lo sapete, io personalmente amo Discovery sin dalla prima stagione, cioè nel senso, se comunque secondo me la seconda stagione ha avuto magari degli alti e dei bassi, però al momento resta comunque la mia, cioè di queste ultime uscite, Discovery resta comunque la mia stagione preferita, quindi, anzi la mia serie preferita, quindi ragazzi, io la stendo con grandissima ansia. Sono d'accordo in parte, anche cioè diciamo approvo quello che ha detto Oscuro, perché effettivamente su molte cose ti posso anche dar ragione, però diciamo il cuore prevale sulla mente, cioè nel senso io ho bisogno di Discovery, mettiamola così, e l'aspetto vi dico con grande ansia. Spero che sia una stagione effettivamente dove finalmente, diciamo, che avendo appunto questo distacco dal presente, tra mille virgolette, o comunque dal passato, possano finalmente farci vedere di che pasta sono fatti e possano, diciamo, regalarci qualcosa di totalmente nuovo e innovativo.
Max?
Allora, nei giorni scorsi Alex Kurtzman mi ha inviato i copioni di tutti gli episodi e ora che li ho letti la mia risposta...
Le voglio dire una cosa, no.
Non hai grosse aspettative?
No, onestamente no. Guarda, io ho altissime aspettative sullo Lower Decks e rischio più di tutti, perché il tonfo sarebbe enorme per me. Ho bassissime aspettative su Star Trek Discovery terza stagione, quindi spero di essere sorpreso, e facilmente sarò sorpreso in meglio.
Io invece, un po' sulla scia di Sofia, avrei preferito, ve lo confesso, avere più Discovery che Lower Decks prima, però mi rendo conto che non voglio l'astronave copia e incolla di Picard, quindi lasciamoli lavorare, lasciamoli fare le cose per bene. Ma comunque aspettative altissime, se mi dovessi dare un voto direi 9. Proprio sì, perché io l'attendevo già dalla primavera e poi siamo arrivati in piena estate e io probabilmente arriverà verso ottobre, novembre, lì, quindi un po' è dura aspettare così tanto, però veramente aspettative al massimo. Fra i commenti vedo anche lì opinioni contrastanti, perché c'è chi l'aspetta tantissimo e chi non ci tiene più di tanto, ecco, mettiamola così. Infatti Mario Marinucci dice aspettative non molto alte, sinceramente. Dario Gerbino ci dice zitto zitto Discovery, ci arriva la settima stagione come nelle migliori delle tradizioni.
Allora, qua c'è bisogno di una puntualizzazione. Discovery, quando hanno iniziato a produrre Discovery, avevano detto 5 stagioni. Ma non perché ci piace farne 5 o via dicendo, perché hanno fatto due conti e il contratto di Alex Kurtzman termina nel 2023 e ce ne stavano 5 e quindi lui ha detto 5 stagioni. Star Trek Picard hanno detto 3 stagioni, ma perché? Perché facendo i conti fino al 2023 ce ne stanno 3 e quindi loro hanno dato i numeri sulla base di quanto rimangono sotto contratto. È ovvio che se il contratto, è come presumo che sarà perché il successo è indiscutibile, gli venisse prorogato, venissero aggiunti altri anni, perché non fare altre stagioni? Se gli attori sono disponibili, non ricontrattano i loro compensi più di tanto, l'età lo permette, e in questo caso parlo di Picard, e via dicendo. Cioè, benvengano 7 stagioni, ma benvengano 7 stagioni, anche se il prodotto poi magari può non piacermi, è Star Trek. Questo non mi piacerà, ma il prossimo mi piacerà probabilmente, per cui meglio che ci sia più Star Trek che una pausa di 20 anni, perché onestamente non so se la reggo una pausa di 20 anni, quindi vorrei esserci per la prossima iterazione di Star Trek.
Oscuro?
Ma allora, assolutamente, da questo punto di vista qua io concordo con Max. A me per esempio può non piacere Discovery e può e piace a Jared e Sofia tranquillamente, e diciamo che anche nelle nostre conversazioni abbiamo sempre presentato punti di vista diversi, non ci siamo mai scannati.
No,
va benissimo. No? Non ci siamo mai scannati e quindi preferisco vedermi Star Trek Discovery adesso per vedere poi magari un Lower Decks che mi piaccia, o un Strange New Worlds, o un Star Trek futuro che possa...
Però Star Trek Picard non l'ha detto.
Star Trek Picard non l'ho detto, no. Anche uno Star Trek Picard. Diciamo che su Star Trek Picard giocano sentimenti un po' contrastanti, che è un po' dato dal fatto che c'è Picard.
Sì, che... comunque... Sì, sì, comunque dicevo, Oscuro, al di là che magari, ecco, per esempio Star Trek Picard, diciamo, non ci ha convinto moltissimo, però ragazzi è un successo. Cioè il fatto che noi possiamo dire che non ci ha convinto non significa che la serie poi è un flop o meno.
No, no, assolutamente.
Perché lo dicono i dati, lo dicono gli ascolti, e Discovery e Picard sono state entrambe per un trimestre le serie più viste in streaming, e avevano comunque anche della competizione importante, quindi sono state assolutamente un successo. E Kurtzman, che lo si ama e che lo si odia, per ora è una gallina dalle uova d'oro per CBS. Quindi io penso che probabilmente il suo contratto verrà rinnovato, almeno che non fa uno scivolone. Sicuramente lo Lower Decks sarà una bella prova, perché Discovery bene o male se la sei giocata, che era la prima serie di riavvio, che comunque non era facile perché c'erano un sacco di aspettative e le dovevi mantenere, e non a tutti ha convinto, però comunque la serie è stata rinnovata più stagioni, e quindi diciamo questo gran passo, diciamo che a livello di successo, di monetizzazione e tutto, Kurtzman ce l'ha fatta. Picard comunque ha fatto un gran successo sempre a livello di pubblico, quindi Lower Decks sarà il prossimo passo. Poi Picard era anche molto sostenuto dal fatto che Patrick Stewart tornasse nelle sue scene a
interpretare questo personaggio. Cioè,
Lower Decks, che è un progetto completamente, diciamo, originale a livello di cast, seppur in un'ambientazione familiare, secondo me sarà un bel salto. Dobbiamo vedere se riuscirà a fare questo salto. Sofia, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire una cosa che probabilmente andrà contro, cioè sembrerà una, diciamo, come posso dire, un controsenso. Voi avete parlato del fatto di Kurtzman che magari gli venne rinnovato il contratto e quindi facciamo 7 stagioni di Discovery. Cioè, nel senso, per me sì, ma no, perché secondo me comunque, cioè alla fine, all'interno di quando si va a scrivere una serie o comunque si va a fare un progetto così a lungo termine, è importante partire già, diciamo, con un traguardo da raggiungere. Perché alla fine, cioè secondo me, e questa è una cosa che ho riscontrato anche in certe serie che io sto guardando attualmente, che magari amo, ma mi rendo conto che dopo un tot di stagioni purtroppo ci si va a perdere. Perché soprattutto quando, diciamo, che non viene previsto il fatto che vengano predisposte altre stagioni, perché magari viene rinnovata così, quindi abbiamo da aspettare per esempio 2-3 anni, cioè io ora in questo momento, piccolissima, diciamo, excursus, si sta molto dibattendo su The Crown, serie Netflix, che c'è chi dice che finisce, che continua, il problema è che The Crown viene rinnovata anno dopo anno, e questo, oltre a far creare una grandissima attesa nel frattempo, rischia anche di destabilizzare il corso della serie. Mentre invece avere comunque già un'impronta di dire abbiamo 5 stagioni, abbiamo 3 stagioni, ne abbiamo 7, ne abbiamo 12, secondo me anche per gli sceneggiatori è molto utile, perché così almeno capiscono bene fin dove ci si può spingere e dove bisogna andarsi a parare. Quindi io sinceramente spero che Discovery, se hanno detto che dura 5 stagioni, ne duri 5. Perché sinceramente, per quanto io ami Discovery, vorrei vedere 5 stagioni fatte bene. Cioè non voglio avere vorrei avere delle stagioni aggiuntive che sono magari dei butta su di cose aggiunte e che magari si vanno poi a confondere e creano solamente casino. Quindi io sinceramente spero che rimangano quelle 5 stagioni dette, che siano tutte belle alla stessa maniera come sta succedendo e che tirino dritto, mettiamola così.
Perché alle due ci sono piaciute le prime due.
Sì, no, però capito.
Chi invece aspetta quel salto in avanti. Che
sì, però comunque sai, 5 stagioni alla fine ti danno tante possibilità e già sapere, diciamo, di avere 5 stagioni comunque aiuta, perché sai che comunque devi seguire un certo filo conduttore, che più là di un tot non ti puoi spingere, che comunque hai anche, diciamo, delle scadenze. Quindi ti dico, io spero che rimangano sulle 5 stagioni personalmente, poi chiaramente si vedrà, cioè non lavori in CBS purtroppo.
Tutte le nuove serie da 5 stagioni comunque non me ne lamenterei.
No, figurati.
Però a vedere 2-3 stagioni secondo me si rischia di un progetto incompiuto, non so, magari finisce proprio sul più bello.
Dipende tutto sulla scrittura più che altro, perché per esempio
Picard 3 stagioni, ma vabbè, sappiamo l'esatto di Patrick Stewart,
vabbè, grazie.
Possiamo far andare avanti fino a 90 anni, quindi ti dico.
E
non ha un corpo sintetico l'attore, eh? Poi Lower Decks mi sembra che abbia parlato di 2 stagioni,
al momento sono 2, sì, al momento sono 2.
Però io ti dico, spero che comunque che Lower Decks, che magari adesso non ho grosse aspettative, non dura soltanto 2 stagioni, spero che vada avanti. Secondo me 5 può essere un po' un numero abbastanza perfetto per raccontare una bella storia. Voi cosa ne pensate?
Ma allora, che siano 5, 7 o 10, io concordo con Sofia. Se hanno un progetto sotto che abbia senso di esistere per quelle 5 stagioni, indipendentemente che a me Discovery possa piacere o meno, allora è giusto farlo, spalmarlo sulle 5 stagioni, perché così in quelle 5 stagioni condensi quello che devi condensare. Non ci sono gli episodi di riempimento, i riempitivi che a volte ci capita di trovare anche nelle serie precedenti, e almeno è un filo conduttore che sia pulito, ok? Indipendentemente dal gusto personale che ognuno di noi possa avere sul singolo settore di Star Trek.
Aiuto.
Insomma, che ci siano 5 stagioni di Discovery, ce ne siano 10... basta che siano fatte con coscienza di causa. E lo stesso vale per Lower Decks, piuttosto che con Strange New Worlds, piuttosto che con tutti gli altri prodotti che speriamo di vedere con Star Trek.
Concordo.
Però se fanno soltanto 3 stagioni di Strange New Worlds perché scade il contratto a Kurtzman, Max non la prende.
Però se quelle 3 stagioni sono fatte bene, sono gestite bene, ma deve ancora...
aspetta, perché se Strange New Worlds, mettiamo, iniziano a girare la prossima anno e va nel 2022, quindi boh, io spero, nel senso, che ci sia comunque un minimo per raccontare la storia, non che sia tagliata troppo corto, però è giustissimo anche il vostro discorso. Max, volevi dire qualcosa su questa cosa?
Più ce n'è, meglio è, se poi è scritta bene, mi sta bene ancora di più.
Allora, leggevo un commento di Fabio Paio che dice: sono dibattuto, da fan mi piace tutto questo Star Trek, da un altro temo una sovrapposizione e conseguente digiuno per un decennio.
Sì, il rischio esiste, il rischio esiste.
Sicuramente più da quantità e poi secondo me la qualità poi va a calare, però se Kurtzman fa quello che ha detto, ovvero che ogni serie ha una sua identità, forse questo non ci capita. Se fai tutte serie tutte uguali, a un certo punto secondo me il rischio è un po' questo. Io questa sensazione l'ho avuta per esempio guardando Voyager, ma anche guardando un po' Enterprise, diciamo, rivedendola da adulto.
E sai qual era stato il problema? Il fatto che gli autori dietro alla fine erano sempre gli stessi. Alla fine erano stanchi, non sapevano più che storie raccontare, riciclavano storie da una serie all'altra. Infatti spero vivamente che la diversificazione di autori e teste dietro ogni singola serie porti a quella varietà che serve, a quella freschezza che serve per tenere ogni singolo prodotto sempre in linea con le aspettative del pubblico.
Concordo. Un commento di John De Pond, poi andiamo ai gadget. La penso come Sofia: quando inizi a scrivere devi conoscere la fine della tua grande trama, oppure rischi di fare un grandissimo casino. È pur vero che se sei bravo puoi anche inventarti qualcosa nel mezzo. E infatti, per dire, Breaking Bad era progettata per durare 5 stagioni, infatti è un po' la serie perfetta, no? Poi mi viene in mente, che so, serie a caso come Supernatural, che dovevano durare un tot, poi sono andate avanti 10, 11, 12 stagioni.
Adesso sono alla quindicesima, stanno raggiungendo livelli di stranezza che...
E tu lì non sai neanche più come finirla, perché come la finisci, finisci e deluderà. Perché è troppo, sì. Capito?
Vabbè, una serie TV che hanno interrotto dopo 5 stagioni era Stargate Atlantis, giusto, sì. Per fare un no, che tu finisci la quinta e dici, va bene, d'accordo, che gli ascolti, tutto quello che vuoi, ma mi hai tenuto aperte tutta una serie di sottostorie che almeno farne un'altra per chiudere. Ecco, il timore che io ho è che magari aprano tutta una serie di microstorie e poi non le chiudano.
Il rischio c'è.
Quello succede quando la produzione dice finiti i soldi, andatevene.
Esatto. Oppure quando ritengo di avere ascolti molto bassi.
Sì.
Ma anche Castle là, quanto è durata? 7-9 stagioni.
8 stagioni.
A un certo punto la chiudono così. Fai un film per la televisione.
In realtà su Castle ci sono. Cose interne al cast, che per esempio, se non erro, l'attrice che interpretava Beckett non c'era più voglia.
Sì, perché pare che fosse piuttosto difficile lavorare con lui.
Esatto, caso. Sì. Quindi ci sono varie voci che hanno portato dopo alla
conclusione. Non era Nathan Fillion.
Nathan Fillion. Sì.
Tra l'altro vi lancio una chicca. Quando fu annunciata Discovery, i fan avevano chiesto a Nathan Fillion come capitano.
Sì, è vero.
Beh, non sapevano ancora niente.
Mi conta che Fillion ha recitato in Firefly e in Serenity, solo che anche lì, una stagione, un film, ciao.
E dici, sì, okay. Anche lì c'erano molte cose controverse. Una volta ha recitato anche in quella serie con gli zombie, ma che era comica, mi sfugge il nome.
Santa Clarita Diet.
Bravo. E anche quella cancellata così all'improvviso mi stava facendo un sacco. Che nervi. Comunque direi di arrivare al momento gadget, e quindi gadget.
No.
Per chi ancora non ha perso un timpano ed è ancora qui con noi, mostrami i gadget di questa settimana. Facciamo cominciare prima le ragazze e poi noi ragazzi. Chiara. è chiaro, oscuro.
E invece oggi vi propongo questo romanzo, come il mio solito del resto, Greater Than the Sum. Ecco, scusate, ho preso la telecamera giusta, ok? Che avrei voluto presentarvi in realtà in occasione della recensione che non ho ancora scritta e quindi non mi posso parlarne parallelo. Però è uno dei primi libri che ho letto di Star Trek, che mi è stato regalato per un Natale da un gruppo di amici che disperati mi hanno chiesto cosa potevano portarmi. Sofia?
A me prosegue la serie Jared Passione Regali, perché anche questo qua che vi sto per mostrare era un regalo che Jared mi fece ai tempi, ed è perché io colleziono magneti da frigorifero, infatti il mio frigorifero è pieno di magneti provenienti da ogni parte del mondo.
Bello.
E quindi ora cerco di farvelo vedere, è in legno tra l'altro, non so se si sente, non si sentirà mai, comunque è una, come vedete è un Delta con davanti una Enterprise della serie classica che sta veramente posato sul mio frigo in cima a tutti, perché giustamente l'Enterprise vola alto.
Bello.
Bello, molto bello.
Max?
Ok, vi propongo anche io un'astronave, eccola qui, la si riconosce, è l'Enterprise D, ma non è quello che sembra. Questo piccolo gadget, adesso prendo un attimo un attrezzo di scena, scusate, eccolo qua, l'attrezzo di scena è un computer. Questo piccolo gadget nasce come oggettino da mettere sul monitor. Questo perché, essendo dotato di specchio, ti permette, mentre sei lì che lavori al computer, di guardare nello specchio se qualcuno ti spia da dietro. E nasce esattamente con questo scopo. Poi ha un'ulteriore funzione che vi faccio vedere, che è meramente scenica, che si separa il disco.
Bello, spettacolare.
Si applica così. Ah, volendo, in tempi moderni si può anche mettere sul telefono per vedere se mentre guardi i tuoi stati dietro c'è qualcuno che ti spia nello specchio. Jared?
Tocca a me. Io, visto che puntata a tema lo World X si rimane un po' nella era TNG, ho portato un phaser giocattolo di The Next Generation, che funziona anche. Questo phaser lo comprai tantissimi anni fa, quando mi avvicinai per la prima volta al cosplay, per un cosplay di Data, e andai su internet e la prima cosa che mi spuntò era questo. Ovviamente non, se dovessi fare oggi un cosplay TNG lo comprerei un po' più realistico però comunque ha proprio la forma da aspiratore, no? Che aveva proprio,
sì, aspirapolvere
i phaser di TNG, però non funziona come aspirapolvere, non ha il doppio gioco come quello di Max. E direi di metterci in posa. Max ricorda sempre il regolamento di...
Sì, come sempre noi riceviamo con piacere i vostri screen cap, le vostre foto del momento gadget in cui noi ci mettiamo in posa e mostriamo il gadget della puntata. Ovviamente potete fare che mettere in pausa e fare lo screen cap o fare una foto magari allo screen cap, allo schermo con voi, così vediamo anche il vostro volto, oppure potete semplicemente fotografare i vostri gadget e mandarli, e come avete visto a inizio puntata, poi li trasmettiamo e li commentiamo assieme nella puntata della settimana successiva. Ora noi ci mettiamo in posa. Ecco qui.
Direi perfetto, e a questo punto dovete votare il gadget che vi è piaciuto di più. Votiamo anche noi. Io voto quello di Max.
Non dico così. Sofia?
Anch'io, perché io ho le manie di persecuzione, quindi effettivamente mi farebbe comodo. Devo dire.
Oscuro?
Io vado su Sofia invece.
Oh, grazie.
E anch'io voto il magnete di Sofia, perché non posso farvelo vedere, ma il mio frigo è completamente tappezzato di magneti, ma non di magneti di Star Trek, e quello mi piacerebbe tanto averlo.
Bisogna temperare.
Sì.
Tra l'altro l'ho preso in una fumetteria, se non ricordo.
Adesso ho scoperto che nella mia attuale sede di lavoro ce n'è una particolarmente interessante.
Allora, Chiara, scusa, Oscuro, a te il compito di tenere il conto e okay, andiamo a ripercorrere i voti.
Avevo due voti per Sofia.
Hai già guardato?
Avevamo due voti
no,
per
i nostri sono già due voti per Sofia.
No, indipendentemente dai nostri.
Intanto leggiamoli.
Dai, allora, aspetta.
Tino Barletta, credo che voti il magnete di Sofia.
Sì.
Poi Fabio Paio, corretto dal punto di vista ingegneristico, osservazione della sezione a disco, quindi penso sia un voto per te. Mm-hmm. Van Krug, il magnete di Sofia. Daniele Michele, che anti curiosi, fantastico sto nome. Poi aspetta, poi
Alessio
c'è...
Martin, il tuo phaser
cinese, sì, fammi vedere.
Vabbè, ma anche fosse
ragazzi made in Cina, ragazzi, cioè,
vabbè, era ovvio,
è stato registrato da CBS nel 2009.
Aspetta, io vado a vedere.
Da un'occhiata veloce sta vincendo nettamente Cina. Sofia con Max poco dietro, poco dopo. Tu sei fermo a uno, Jared.
Vabbè, ma niente, Mario. Poi Mauro Vallante dice Max è il traino di o comunque è vero. Cioè, quando Max è posto una cosa che sembra inutile, in realtà poi dietro c'è qualcosa. La volta c'è un po' Klingon, quindi Van Krug, se ce la giri Max, l'altra volta con un profumo Klingon per auto, cos'è?
Sì, 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 sì. All'odore di lavanda, sì, sì, lavanda Klingon, che suona malissimo.
Un altro voto per me da Alberto Passa.
Sì.
Az vota Sofia.
Sei.
Daria vota il magnete di Sofia. Davide Piscin vota Sofia. E Davide Caldarelli vota sempre.
E siamo a 5, quindi Sofia batte tutti un'altra volta.
Evviva!
Brava, 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 brava.
Beh, c'è sempre da ringraziare Jared, perché se non fosse per lui non avrei tutte queste fantastiche cose come il libro pop-up o il magnete. Quindi,
è roba della Fristo, fa 5 anni fa che non regalava. Quindi...
Tra l'altro, farei notare, è made in Canada.
Oh.
Scusate, puro legno canadese, cioè, ma di cosa stiamo parlando?
È acero, è acero.
Certo, infatti profuma anche di acero.
Siamo in fase di chiusura, Sofia ricorda i social?
Signor sì, allora, visto che abbiamo, che siamo anche ripartiti con i sondaggi, io parto da Telegram. Vi ricordo che Talking Trek è disponibile su tante piattaforme diverse, quali il canale di Telegram, dove trovate tutti i nostri articoli repostati e trovate anche i nuovi i sondaggi, che sembrano essere ripartiti, forse ripartiranno. Non fare rumore, Sofia, che vi distraggo. Poi abbiamo Instagram, dove trovate tante belle foto, la pagina Facebook, dove potete seguire le nostre dirette e anche condividere post e tutto quanto. Poi abbiamo il canale di YouTube, dove seguire le dirette, dove vi dovete iscrivere, cliccare la campanellina, eccetera. Poi abbiamo LinkedIn, perché non ci basta mai. Poi abbiamo il sito internet. E poi mi sembra che abbiamo finito. Anche ai Twitter. E Twitter, se qualcuno avesse anche Twitter, abbiamo anche Twitter. Direi che con questo ho chiuso. Scusate, ma il caldo ogni tanto mi fa avere le crisi di memoria.
A questo punto, prima di chiudere, chiedo a Max, Oscuro, avete qualcosa di veloce da aggiungere?
Ma Oscuro, prima tu, prego.
Allora, visto che io sono una appassionata di libri, non posso che mancare di ricordarvi o di farvi presente, se non avete letto le ultime news sul sito, che a novembre uscirà un nuovo romanzo di Star Trek, anzi, più che un romanzo, un nuovo libro, intitolato Star Trek The Wisdom of Picard, all'interno del quale possiamo trovare le più importanti e profonde citazioni di Jean-Luc Picard, quindi tratte da The Next Generation e anche da Star Trek Picard. A te, Max.
Sì, io ho una notiziola da dare. Scusate un attimo, mi si è frizzato. Mi ricevete, perché io non vi ricevo?
Sì, sì.
Forte e chiaro, signore.
No, scusate, ho avuto un impasse qui.
Ma la linea sul vulcano prende male. Io
sì, infatti.
Lineare, ship, lineare.
Ok, allora spero di esserci. In un'intervista telefonica con Comic Book, Robert Picardo ha ammesso che dopo un iniziale contatto da parte della produzione di Star Trek Picard per apparire all'interno di, appunto, Star Trek Picard col suo agente, poi non c'è stato più nulla, per cui allo stato attuale sembrerebbe che Robert Picardo sia stato cancellato da Star Trek Picard oppure semplicemente messo in attesa per tempi migliori. Ecco, questa è la brutta notizia per chiudere la puntata.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo.
Ecco,
giusto.
Come dice Spock. Siamo in fase di chiusura, direi di mandare anche la clip del nostro Capitano Pike.
Si va.
Si va.
A cena.
Io ringrazio tutto il nostro pubblico per essere stati qui con noi anche questa sera. Vi ricordiamo che la prossima settimana faremo una diretta sul Comic-Con di San Diego, quindi per chi non ci segue su Facebook tenete d'occhio il sito, perché probabilmente giovedì verso un quarto alle sette circa faremo una diretta dove seguiremo il Comic-Con di San Diego. La trasmetteremo, diciamo, in una finestrella dove noi saremo a sinistra e lo terremo probabilmente senza audio perché il copyright ci butta giù la diretta, abbiamo già provato, però comunque noi vi tradurremo in diretta tutto quello che diranno, almeno tutte le cose più salienti che usciranno dal Comic Con di San Diego, che quest'anno si terrà per la prima volta in streaming e quindi sarà Comic Con at Home. Credo di aver detto tutto, ringrazio anche Sofia, Oscuro Errante e Max per la loro grande competenza e direi che ci rivediamo a giovedì prossimo.
Ciao.
Salve a tutti. Ciao a tutti.
Capla.
Aspetta. Ciao Lantru.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.